Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vera salvezza non è solamente una dottrina che si crede, anche se è fondata sulla verità. Non è una religione che si pratica. Piuttosto, la vera salvezza è lo stato di essere riconciliato con Dio per mezzo di Gesù Cristo e di camminare in novità di vita. Perciò la salvezza non è una religione che pratica, riguarda ogni dettaglio della tua vita. L'epistola agli Efesini che stiamo studiando ormai da molto tempo ci insegna che la salvezza è l'opera di Dio. Eravamo morti nei nostri peccati, senza Dio, senza speranza, e Dio ci ha vivificati e riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Ora, per chi è salvato, ora che siamo nuove creature in Cristo Gesù, creati in Cristo Gesù, dice in Efesini 2:10, dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, dal vecchio modo di vivere, dal vecchio modo di ragionare, una vecchia via che portava alla condanna eterna, e dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di comportarci, un nuovo modo di essere. Efesini 4, abbiamo studiato cos'era, 17 a 24, ci hanno parlato di spogliarci dal vecchio uomo, vecchio comportamento, vecchio modo di pensare, e rivestirci del nuovo uomo. Poi dal versetto 25 in poi, Dio ha guidato Paolo a iniziare a spiegare in modo pratico vari aspetti della vita, come fare questo. Prima il comandamento, spogliatevi del vecchio, rivestitevi del nuovo, quello è il principio. Da 25 in poi, applicazioni. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato l'insegnamento sul fatto di non mentire in nessun modo. Non solo la menzogna palese, ma affermare cose che non sappiamo. Ricordate che io posso trasmettere, io posso dire qualcosa che ho sentito, ma non so se è vero. Credo che sia vero, ma non mi informo, e così posso spargere menzogne. Se dico qualcosa che ho sentito di qualcuno, ci sono tanti modi di mentire, oltre a solo la menzogna palese. Via da voi ogni menzogna, dite la verità. Poi abbiamo visto il fatto dell'ira. Esiste un'ira giusta, ma è molto rara, per pochi casi, e di solito l'ira è peccaminoso, che via da voi ogni ira. Oggi vogliamo continuare questo capitolo e considerare due altri campi della vita in cui di natura pecchiamo. Vogliamo vedere il peccato da togliere e il nuovo comportamento da indossare al posto di quel peccato. Inizieremo con versetto 28, Efesini 4, 28. Prima parleremo, Dio volendo, del fatto di non rubare più e poi di non parlare con parole malvagie. E vedremo cosa vuol dire quello. Allora, riprendiamo la lettura con versetto 28. E anche qui vediamo, prima di tutto, ciò che dobbiamo togliere, di cui dobbiamo spogliarci, e poi il comportamento e il cuore nuovo che serve avere al posto del vecchio. Allora, 28. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche opera buona con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Detto in poche parole, si parla di una vita trasformata. Prima di considerare il comandamento in sé, voglio notare una cosa incredibile. Lì davanti agli occhi, ma non ho visto io, un altro mi ha fatto notare. La frase iniziale, chi rubava non rubi più, alla luce dell'Antico Testamento, è incredibile. Perché? Pensate all'Antico Testamento, pensate alla legge. E poi pensate ad una frase che dice: chi rubava non rubi più. Perché è incredibile quello? Pensate alla legge. La legge parlava della condanna per chi peccava. Non parlava di una vita trasformata. Rubava. E che verbo? Che tipo di verbo è quello? Imperfetto, che vuol dire che cosa? È un punto o è una linea? Vuol dire un modo che uno viveva. Non solo che ha rubato quella volta, ma chi rubava, giusto? E nel Nuovo Testamento vediamo la grazia che parla di avere un cambiamento di cuore. Chi aveva questa vita, non rubi più. Termina quella vita, perché adesso c'è la potenza dello Spirito Santo nella vita, per vivere una nuova vita. Questo non è l'insegnamento dell'Antico Testamento, non in senso così, grazie a Dio c'è. Ma piuttosto parla del peccato, della condanna e della necessità di un Salvatore. Il Nuovo Testamento ci mostra la nuova vita in quel Salvatore. E quindi teniamo conto, wow, il fatto che ci possano essere comandamenti di non vivere come vivevamo per tutta la vita è una grazia immensa. Possiamo vivere in novità di vita, perché se abbiamo la salvezza siamo nuove creature. È per questo che non ha senso di restare nella vecchia vita. Infatti, restare nella vecchia vita implica che non c'è vera salvezza. Allora, in questo versetto Dio ci comanda a non rubare più. Questo comprende ogni forma di rubare. Chiaramente comprende quelle forme di rubare che lo Stato stesso riconosce e è un reato e ti mettono in galera. Però ci sono tante forme di rubare che la società dà approvazione a queste forme. O almeno chiude l'occhio a queste forme di rubare. Per esempio, se c'è la possibilità di comprare qualcosa e non pagare tutto l'IVA, la società la vede come uno furbo, che resta con qualche euro in tasca in più. Non lavorare con costanza. Il dottore non c'è, allora posso un po' fare qualche telefonata mia, posso controllare la posta, posso parlare un po' con un collega, e il dottore mi sta pagando di lavorare. E posso fare le cose mie, allora quel soldi che lui mi dà in quei momenti sto rubando da lui, perché non sto dando a lui quello che dice il contratto. Ho un contratto che io lavoro e lui mi paga per quel lavoro, e io invece prendo dal lavoro del tempo che lui mi sta pagando, non sto lavorando per lui, sto facendo per me, io sto agli occhi di Dio, sto rubando da lui. Sto rubando quei soldi. Non sarebbe diverso se entrassi di notte nella cassaforte e prendessi i soldi. Agli occhi di Dio sto rubando. Per esempio, un datore che non paga i suoi dipendenti una cifra giusta sta rubando. Chiaramente, se io sono quel dipendente, biblicamente cosa mi dice la Bibbia? Ho il diritto di dire: lui mi frode, allora posso frodare lui? No, biblicamente non ho quel diritto. Io devo lavorare come se stessi lavorando per Gesù Cristo. Però lui sta rubando. Oppure un cliente che non paga un prodotto, che non paga un prodotto quando dovrebbe, sta rubando. Uno che vende un prodotto e la presenta in modo che non è. Può essere si vende una macchina usata, oppure uno che proprio ha un bancarello, un negozio, e vende prodotti e li fa sembrare quello che non sono. Presenta la cosa cercando di un po' nascondere certi difetti, fa sembrare che sta vendendo una certa macchina, in questo esempio, che non è quello che è, e quella macchina varrebbe tot di soldi, e lui prende tot di soldi, ma ha venduto una macchina che valeva di meno, quindi ha rubato quei soldi, la differenza, agli occhi di Dio, ingannando. Facendo credere, ma avrebbe dovuto informarsi meglio quel cliente. No, tu hai tenuto nascosto, hai spiegato i pregi della macchina, non hai spiegato questi difetti. Ci sono altri modi. Sprecare. Sprecare è un peccato. Non mangiare tutto quello che hai sul piatto è rubare. Perché vedremo, Dio ti ha dato più del necessario affinché tu usassi quel più per qualcun altro. E quando tu mangi, non mi va, lo butti, tu stai buttando via soldi. Quei cibi ti hanno costato soldi. E quei soldi che tu butti via, alla fine sono soldi che avresti dovuto usare per la gloria di Dio. Cioè, spesso si lascia sull'ossa, non volendo sporcarsi, si lascia una marea di carne. Veramente, si lascia una marea di carne sull'ossa, che vuol dire che è carne buttata, quella carne costa. E devi buttare via cibo. Allora, per riempirmi, devo mangiare più di qualcos'altro. Non sono attento alla scadenza dei cibi e alla fine butto. Sto prendendo soldi che io ho guadagnato. No, tu hai guadagnato. Il Signore ti ha provveduto. Ti ha dato il cervello, ti ha dato il lavoro, ti ha dato la forza. Il Signore ti ha dato quei soldi e li stai sprecando. Quello che ti ha dato per un certo uso stai usando per un uso diverso. Ci sono tanti, tanti modi di rubare. Ma la Bibbia ci comanda a non rubare più. A non rubare più. Come nuove creature, che privilegio. I comandamenti di Dio non sono gravosi perché sono dati a nuove creature. Non sono più schiavi del peccato. Vogliamo rinunciare a ogni forma di rubare, sia quello che la società condanna e sia quello che la società accetta. Un credente non deve rubare in alcun modo, però se io rubavo prima in qualche modo della vita, qualche aspetto, non rubare più spesso mi costerà caro. Per esempio, se prima, quando non c'era il capo, non lavoravo più di tanto e prendeva tempo per me o un po' per rilassarmi quel po', se io non rubo più da lui, torno a casa più stanco. Poi se usavo il tempo per cose mie, torno a casa con quelle cose ancora da fare e mi costerà più. Se uno riusciva in vari momenti a non pagare IVA, adesso comincia a pagare IVA sempre come la Bibbia insegna, avrà meno soldi in tasca, sarà più stretto. Se uno aveva una bancarella e vendeva prodotti e riusciva a vendere cose per più di quanto valevano, spacciandoli per quello che non erano. Lui, presentando i prodotti in modo onesto, non rubando dai clienti, avrà meno vendite o meno soldi. E così in tanti campi. Allora, non rubare più ci costerà. Ma un vero credente cammina in obbedienza perché il suo tesoro non è più quello che perderà di valore terreno. Il suo tesoro è un tesoro eterno. Cioè, il motivo per cui si ubbidisce non è perché io non voglio essere punito, no, il motivo per cui si ubbidisce è perché quello non è più il mio tesoro. Adesso Cristo è il mio tesoro e il mio peccato mi ostacola da Cristo. Certo, rinunciare totalmente al peccato, certo, fa male alla carne. Fa male perché la carne trova piacere. Ogni peccato dà qualche soddisfazione, se no non peccheremo, giusto? Cioè, il peccato dà piacere. Arrabbiarsi soddisfa la carne. Essere egoista soddisfa la carne. Vantarsi soddisfa la carne. Cercare l'approvazione degli uomini soddisfa la carne. Rubare soddisfa la carne. Noi pecchiamo perché il peccato è piacevole, ma quando abbiamo un nuovo cuore, scopriamo che c'è un piacere infinitamente maggiore, ed è Gesù Cristo. E il peccato ci ostacola da comunione con Cristo. E allora, a quel punto, è una scelta. Un tesoro ingannevole che porta alla condanna, o il vero tesoro che soddisfa il cuore. È per questo che uno non ruba più, non che quello che aveva in più non dava soddisfazione, ma vuole quello che soddisfa veramente il cuore. Chiaramente non bisogna solo spogliarsi dal vecchio, ma bisogna indossare il nuovo. E in questo caso non solo bisogna non rubare più in alcun modo, ma dobbiamo indossare la nuova pratica di vivere in tal modo di poter dare a chi è nel bisogno. In altre parole, dobbiamo, il versetto ci insegna, lavorare affaticandoci per poter avere abbastanza per i nostri bisogni e anche in più da poter aiutare chi è nel bisogno. Leggiamo ancora il versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Il credente è comandato ad affaticarsi facendo qualche buona opera con le proprie mani. E lo scopo di questo è di guadagnare abbastanza sia per le proprie necessità, ma che avere più delle necessità, in modo non da avere una vita più bella. Mangiare fuori più spesso, la macchina più bella, vestiti più belli. No, per poter aiutare chi è nel bisogno. Vogliamo analizzare gli aspetti di questo versetto, questo comandamento. Il versetto dichiara che bisogna affaticarsi. In Genesi 3, dopo che Adamo e Eva avevano peccato, Dio dichiarò ad Adamo che mangerebbe col sudore del volto. Nel piano di Dio, il lavoro richiede fatica. Fatica di vari tipi, può essere fisico, mentale, di stress. Questo è uno dei motivi perché è così terribile lamentarci del lavoro. Uffo, come è andato oggi? Oh, è pesante il lavoro, è pesante. Questo è un grave peccato, perché è criticare la provvidenza di Dio. E vi assicuro, non avere lavoro e soffrire la fame è molto più affaticante che avere lavoro e non soffrire la fame. Chiedete alle persone nel mondo che letteralmente soffrono fame e vedono soffrire i loro figli se preferirebbero scambiare posizione con te, che loro non devono lavorare, che non hanno lavoro e tu hai un lavoro pesante. Chiedete a loro se vorrebbero scambiare posto. Il lavoro è fatto per essere faticoso. E perché uno sceglie di rubare? Per avere più di quanto potrebbe avere affaticandosi. Per avere qualcosa senza dover affaticarsi per quello. Non voglio pagare le tasse, perché avrò ancora più soldi senza dover fare più lavoro, o avrò più di quanto posso comprare con i miei soldi. Non voglio lavorare quando il capo non c'è, o voglio lavorare meno, perché non voglio stancarmi più di tanto. Cioè, si ruba per combattere contro il piano di Dio di affaticarsi, mangiare col sudore dal fronte, dal volto. Camminare con Dio vuol dire essere pronto a affaticarsi, non solo il minimo possibile, non solo quello che serve, ma ancora in più. E mi meraviglia che più volte vediamo Gesù esausto, vediamo Gesù distrutto, vediamo Gesù affaticato. Ricordate? Così affaticato che dormiva durante una tempesta? Così affaticato che si doveva sedersi al pozzo dicendo: voi andate in paese a prendere cibo? Stanco. Gesù sapeva affaticarsi. E chi è pronto di passare dal rubare per non affaticarsi ad affaticarsi più del necessario per poter dare ad altri, questo rappresenta una vita trasformata da Gesù Cristo. Quindi, come nuove creature, ogni credente deve essere pronto ad affaticarsi nel proprio lavoro, non solo per avere le proprie necessità, ma per poter aiutare gli altri. Allora ti faccio una domanda. Tu ti affatichi per aiutare gli altri? Tu ti affatichi per aiutare gli altri? E questo può essere aiutare economicamente o può essere in altri modi. Ma proprio è un peso sul tuo cuore di non solo pensare alle tue fatiche, ma cercare di affaticarti ancora di più nel senso di poter aiutare gli altri? Il brano dichiara anche di affaticarsi facendo qualche buona opera. È importante che un credente faccia solamente lavori che sono considerate buone opere secondo il metodo di Dio. Questo escluderebbe qualunque lavoro che potrebbe trascinare altri più lontani da Dio. Allora, la maggioranza dei lavori sono onesti. Un contadino cura la terra e fa crescere cibo. un camionista porta il cibo al centro dove fanno elaborazione e preparano quel cibo, impacchettano, e quegli uomini in quella ditta preparano, e poi un altro camionista porta nel supermercato, e quello che riempie la scaffalatura e la cassiera, tutti servono per farci avere quel cibo in casa, giusto? Come anche quelli che lavorano col petrolio, che fanno la diesel o benzina per i camion, che fanno arrivare i camion al supermercato, le nostre macchine lì, tutti servono, giusto? Ci sono tanti lavori che servono, la maggioranza dei lavori servono, però ci sono varie forme di lavoro nella società che promuovono il peccato, promuovono un modo di vivere orgoglioso, promuovono vestiti immodesti, promuovono divertimenti non puri, promuovono intrattenimenti non buoni, e no, loro biblicamente non sono buone opere, non portano il bene, portano del male. Allora, la maggioranza dei lavori servono, ma c'è un settore notevolmente grande, e più nel campo dei servizi che produzione, dove ci sono lavori che non sono buone opere. Allora un credente deve valutare il suo lavoro. Questo lavoro, cosa sto facendo? Cosa sto promuovendo? Cosa sto producendo? Perché dice che si deve affaticare un vero credente in qualche buona opera, buona secondo il metro di Dio. E questo serve come novità di vita. E poi dice di lavorare in qualche buona opera con le proprie mani. Allora, non vuol dire che uno non può fare un lavoro che serve più i piedi. Uno che guida deve usare sia le mani che i piedi sull'acceleratore, giusto? O deve camminare su e giù le corsie. Non esclude che uno usi gli occhi e le mani lavorando sul computer o in qualche... Però l'idea, le proprie mani. Cioè, ogni persona credente dovrebbe avere il suo opera, non sempre per soldi. Qual è il ruolo principale della moglie? Lo dice in Tito. Cosa dice alla moglie? Che lei ha quale ruolo? Qualcuno si ricorda? Guardiana della casa. Quindi il suo ruolo non è retribuito con soldi, ma è un lavoro. Wow, è un lavoro. E ognuno deve riconoscere il proprio lavoro e dedicarsi al proprio lavoro e fare bene il proprio lavoro. E poi dice che lo scopo di tutto questo è affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno, cioè per poter aiutare chi è nel bisogno. Questo è un concetto radicale. Nella società nostra, perché uno lavora e cosa fa con quello che guadagna? Maggiormente. E se passa da 1.000 al mese a 1.500 al mese a 2.000 al mese a 3.000 al mese, cosa vediamo dal suo stile di vita? Allora, chi viveva, butto 1.400 al mese, uno viveva. E passa a 2.800, non vive più come viveva. Non prende quel 1.400 in più per usare per altri, aumenta il stile di vita, tenore di vita. Casa più grande, vestiti più costosi, macchine più belle, vacanze, cose che non poteva permettersi. Ah, ma Dio mi ha benedetto! E poi passa da questo a un altro livello e vive spendendo ancora di più. La Bibbia dice da affaticarsi, ognuno facendo una buona opera con le proprie mani, per avere da poter aiutare chi è nel bisogno. Non sto per stabilire una cifra, quello Dio fa, però sto per parlare del cuore. Perché si tratta qui di avere il cuore di farlo, di avere il desiderio di farlo. E in fin dei conti, se uno vive usando quello che serve, ma il suo desiderio è di aiutare gli altri, chi sta imitando? Chi sta imitando? Gesù. Qualcuno mai viveva per te? Gesù Cristo. Quanto dei suoi diritti ha sacrificato Gesù per te? Quanti dei suoi diritti? Tutti. Quante delle sue preferenze ha rinunciato per te? Tutte. Imitare Cristo vuol dire rinunciare a se stesso, rinegare se stesso, anziché combattere per avere per me, fidandomi che Dio provvederà. La vita in Cristo è contraria alla vita senza Cristo. Senza Cristo viviamo per noi stessi, affaticandoci per avere per noi stessi, cercando di ottenere sempre più la vita che vogliamo noi, terrena, per noi stessi. E se bisogna ignorare altri nel bisogno o calpestare, così sia, molto spesso. Spesso questo porta perfino a rubare, sia in modo diretto che indiretto. Chi riceve la salvezza in Gesù Cristo, seguendo l'esempio di Cristo, non vive più per se stesso. Proprio un versetto, secondo Corinzi. Ma vive per la gloria di Dio e il bene degli altri. Dove prima cercava per se stesso, ora si affatica per poter aiutare chi è nel bisogno. Ed io lodo Dio che trasforma peccatori. Lodo Dio che trasforma peccatori. Perciò impegniamoci a vivere in novità di vita, vuol dire combattere la carne, giorno dopo giorno. Vuol dire andare controcorrente. Però è la vita per un vero credente. Allora passiamo ora al versetto 29, che tratta in un altro campo della vita estremamente importante. Infatti, quello che ho da dire è solo toccare la profondità di questo argomento. Nel versetto 25 abbiamo già sentito il comandamento di non mentire più, ma dire solo la verità. 29 tratta ancora quello che diciamo, ma tratta da un altro lato, il nostro parlare. Ci insegna ad avere un nuovo modo di parlare. Leggiamo 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E veramente nel greco non c'è né avete né ditela. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma una buona per l'edificazione, se una buona per l'edificazione, secondo bisogno, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Anche qua Dio ci sta dicendo di spogliarci dal vecchio per rivestirci con il nuovo. Consideriamo quello che bisogna togliere. Il comandamento è molto chiaro. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Nessuna. Allora, la parola tradotta malvagia qui non è la parola solita per malvagia. Questa parola è una parola che vuol dire marcio, putrefatto, crotto, non adatto ad essere usato, logorato, vuol dire di qualità povera, vuol dire pessimo, disadatto per l'uso, indegno. Questa parola viene tradotta più delle volte, esatto, mi pare 8 volte solo, da Gesù quando parla dell'albero cattivo che fa frutto cattivo. E si trova questo versetto in vari Vangeli, Matteo, Marco e Luca. In Luca leggo, Gesù parla, non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, stessa parola cattivo di questa malvagia, né albero cattivo che faccia frutto buono. In Matteo 13:48 Gesù sta parlando del giudizio a fine del mondo e lui dice, sarà come i pescatori che tirano dentro la rete e separano i pesci buoni da quelli non buoni. E nel versetto 13:48, quello non buono è la stessa parola in greco, questa parola qui tradotta da noi, malvagio. Quando la rete è piena, i pescatori la tirano a riva e postasi a sedere, raccolgono ciò che è buono nelle ceste, mentre gettano via quello non buono, non utile, che non ha valore, marcia, putrefatto, che non merita tenere. Allora, questo è il significato di questa parola. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Quindi, va molto oltre a quello che noi penseremo di malvagia. Noi penseremo a parole tipo bestemmie, maledizione, parole volgari. Certamente sono comprese. Ma la parola va molto oltre a quello. Non è limitato a quello. Infatti, quando noi cominciamo a vedere altri brani che parlano del parlare, Matteo 12:36 vi leggo le parole di Gesù. Ora ti dico, ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto, saranno giudicati per ogni parola oziosa che avranno detto. Cos'è una parola oziosa? Cos'è essere ozioso? Vuol dire non produrre, giusto? Stai lì e non, un operaio ozioso non produce per il datore. Gli altri lavorano e lui spreca tempo e non è attento e non sta producendo. E Gesù dice che noi saremo condannati per ogni parola che non produce del bene. Allora, le parole malvagie, e come dico quella traduzione, le parole non buone, come viene tradotto Matteo 13:48, sono parole che fra l'altro non producono del bene. Nella società di oggi ci sono parole dette per far ridere, non in senso che edifica, o solo per avere attenzione, o solo per dire, ci sono parole che non producono del vero bene. Non è che la società ne è piena di parole così. E Gesù dice, queste parole saranno cause di condanna eterna. E quando dice, quindi, capendo il significato della parola malvagia, come dico, è diversa dalla parola malvagia usata di solito nella Bibbia. Quando impariamo il significato di questa parola, nessuna parola non buona, non utile, esca dalla vostra bocca. Nessuna parola. Se una parola non porta gloria a Dio e bene agli altri, non dovremmo dirla. Che potrebbe vuol dire ridurre moltissimo le quantità di parole che diciamo ogni giorno. Discorsi per solo riempire il tempo. Questo non vuol dire che bisogna parlare solo delle cose di Dio. Altri discorsi possono glorificare Dio ed edificare gli altri. Però sia il contenuto che il modo di parlare deve portare gloria a Dio. Quindi, per esempio, se una donna aiuta un'altra donna a sapere meglio come curare la casa o come togliere le macchie dai vestiti, quello edifica, perché aiuta lei a vivere meglio il suo ruolo. Se un uomo deve comprare una macchina o un attrezzo e un altro uomo lo aiuta, quello edifica, aiuta a spendere meglio i suoi soldi per glorificare Dio. Parlando a livello pratico, come posso curare questa pianta? È uno che sa, spiega. Questo edifica, questo dà gloria a Dio. Dio ci ha dato dominio sulla terra. E se stiamo vivendo alla gloria di Dio come bisogna, allora si può discutere mille cose e dà gloria a Dio. Quindi, togliere ogni parola che non dà gloria a Dio, in fin dei conti vuol dire quello, non esclude che si parli di tante cose pratiche. Però il cuore che è lì. Parlando di altri esempi di parole da non dire, per esempio, qualunque cosa detto che è detto con orgoglio, indipendentemente dal contenuto, è da non dire. Qualunque cosa che viene da un cuore di egoismo, è da non dire. Qualunque discorso che anche in modo indiretto non è puro, è da non dire. Qualunque modo di parlare del peccato in modo che non condanna il peccato, è da non dire. Parole corrotte, parole che non serve, parole per ferire, queste sono tutte parole malvagie. Capitolo 5 di Efesini dice, versetto 4, via da voi, che non sia nominato fra voi, lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, che è una parola biblica che vuol dire sono sbagliatissimi, ma piuttosto abbondi in rendimento di grazie. Come stiamo vedendo, parole malvagie, parole corrotte, parole indegne, parole marce, fanno parte integro della vecchia vita, e non devono più trovare spazio nella conversazione di uno che è una nuova creatura in Cristo. Parole dette per attirare l'attenzione a sé non danno gloria a Dio. Cioè, se io parlo perché voglio che gli altri mi ascoltino, sto peccando. Non sto cercando la gloria di Dio. La stessa cosa che vesto perché voglio che gli altri mi notino, o cerco la macchina perché voglio gli altri che mi notino, o cerco di cucinare in modo buono perché voglio che gli altri mi notino. Lì il problema è che io voglio essere notato, anziché che notino il mio Signore. Parole dette per ferire, chiaramente sono parole malvagie e non edificano, ma danneggiano. Parole dette per innalzarsi come sono corrotte. Parole dette per criticare o disprezzare gli altri sono parole cattive, parole inutili, sciocche, scherzi, parole stupidi, fatti per far ridere, che è modo di volere attenzione. Sono parole che sono comprese nel significato di parole malvagie, parole inutili, parole indegne. Ma poi c'è un'altra definizione di queste parole che arriva molto vicino a casa. Lamentarsi e mormorare sono parole malvagie. Sono parole malvagie, veramente malvagie. E non fanno parte della vita di un vero credente. Non devono far parte della vita di un vero credente. Ma viviamo in una società che innalza il lamentarsi. Cosa succede al lavoro se un dipendente dice a un altro dipendente una lamentela contro la ditta, contro il dottore o il capo? Di solito cosa succede? Quell'altro dice, oh no, siamo benedetti a lavorare qui. O aggiunge anche la sua. Qual è la cosa normale? Aggiunge la sua. Siamo nati, cresciuti e circondati in una società, compreso noi credenti, dove è naturale lamentarci. Se uno si lamenta dalla scuola, dal lavoro, dallo stato, dall'ospedale, dei figli, dei capi, cosa fanno gli altri di solito? Ah, oh, sì, è vero, e anche questo. Vogliono dire la loro, lamentandosi. Queste sono parole malvagie. E dice, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Questa trasformazione accade solo quando c'è lo Spirito Santo. Perché si parla non di un nuovo modo di parlare solo, ma si parla di un nuovo cuore. Perché il nostro parlare viene dal nostro cuore. E quando parliamo lamentandoci o disprezzando o criticando, rispecchia il cuore che abbiamo. Abbiamo bisogno di riconoscere il peccato per confessarlo. E non bisogna mai dire se ho peccato. Quello non è confessare un peccato. Quando tu pecchi, tu devi sapere che hai peccato. Allora non dici sei. Tu dici, ho peccato, ho fatto questo. E tu sai nominare il tuo peccato. Bisogna nominare il peccato per ricevere il perdono. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Come in ogni campo, non basta togliere il male, non basta spogliarci dal vecchio, bisogna anche rivestirci dal nuovo. E versetto 21 spiega questo nuovo, 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona, per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Esaminando questa seconda parte insieme, io voglio pregare che Dio ci aiuterà a capire il senso, in modo che possiamo parlare così. La prima parola stupenda, meravigliosa, agathos. Conoscete la parola agathos? Parola agathos, buona. Questa parola nella Bibbia è una parola meravigliosa. Viene applicata a Dio, viene applicata a quello che è nobile, quello che è utile, salutare, quello che è eccellente, quello che è distinto. Quello di buona costituzione, buona natura, buona proprio di consistenza, non sulla superficie, ma buona anche dentro. Le parole che noi diciamo, anziché essere malvagie, non devono essere neutrali, devono essere buone, utili, devono portare del bene. Infatti, una buona parola, pros, che porta a l'edificazione. Una buona parola che produce l'edificazione. Cosa vuol dire edificare? Si edifica una casa. si inizia con il fondamento e si va su finché c'è un'abitazione utile, gradevole. Edificare vuol dire fortificare, rendere più stabile. E nel contesto cristiano vuol dire aiutare a diventare più come Gesù Cristo. Le nostre parole dovrebbero fare questo nelle persone con cui parliamo. Allora, le nostre parole, in altre parole, dovrebbero portare del bene. Questo non vuol dire che saranno sempre piacevoli. Però devono essere parole che possono essere usate da Dio per portare il vero bene nella vita di chi ascolta. Sentire del peccato non è piacevole. Sono stato con persone davanti al dottore che dovevo spiegare i risultati della lastra o la resonanza o quello che era, e ho dovuto tradurre in termini più semplici parole terribili. Il tuo tumore è terribile e sta crescendo in modo galoppante. Vogliamo tentare questo trattamento, questa chirurgia, questa radiazione. Allora, non sono parole belle, non sono parole piacevoli, ma sono parole che possono portare un buon frutto, se secondo il piano di Dio. Non è piacevole assolutamente dire parole che portano bene nel senso della santificazione, perché parole che aiutano a produrre la santificazione vuol dire parole che fanno vedere tumori. Ed è brutto, è bruttissimo. Però sono parole che portano a vedere il grande dottore che fa la chirurgia necessaria nel cuore per togliere quei tumori quando vengono esposti e resi visibili. Le nostre parole dovrebbero sempre aiutare chi ci ascolta a vivere più alla gloria di Dio. Quindi le nostre parole dovrebbero aiutare le persone a riconoscere e abbandonare i loro peccati e a vedere più quanto Gesù è il vero tesoro. Certamente questo comprende parole che aiutano le persone a vivere meglio nel senso pratico. Come dicevo, se due mogli parlano di come svolgere meglio il lavoro in casa, quello edifica. Perché questa donna dice: Dio mi ha dato questo ruolo, voglio vivere il mio meglio, mi aiuti perché certe cose non so fare bene. Quello è edificare. La stessa cosa per fratelli che parlano, la stessa cosa genitori per capire meglio come allevare i figli. Chiaramente per poter dire parole così dobbiamo essere pieni noi di che cosa? Per poter dare parole che edificano, noi dobbiamo essere pieni. Che cosa deve dimorare in noi copiosamente? La parola di Cristo. La parola di Cristo dimori in voi copiosamente, abbondantemente. Allora avremo da dire. E poi il versetto va avanti, dice non solo una buona parola per l'edificazione, ma aggiunge secondo il bisogno. Secondo il bisogno. Cosa vuol dire di dire parole secondo il bisogno? Cerco di spiegare. Una parola può essere una parola buona, che edifica, ma potrebbe essere il momento sbagliato per dire quella parola. In altre parole, non ogni momento è il momento buono per ogni parola buona. È importante avere discernimento e saggezza per capire se questo è il momento giusto per avere una certa parola. Posso dirvi che se uno deve parlare dei miei peccati nella mia carne, nessun momento è un buon momento. Giusto? Cioè, nella mia carne, nessun momento è un buon momento per me di sentire dei miei peccati nella carne, perché non mi piace. Quindi non sempre sono un buon giudice io a dirti che è secondo il bisogno, perché io potrei dire non c'è bisogno, proprio per questo che c'è bisogno. Quindi non sempre la stessa persona sa che è il momento giusto, però c'è un momento giusto e bisogna concentrare su quelle cose che possono provocare più bene o evitare più danno. Quindi, per esempio, una coppia senza figli, insegnare come dovrebbero fare fra 15 anni se Dio dovesse dare un figlio fra un anno non è proprio il bisogno. Insegnare a qualcuno come curare un genitore vecchio che ormai ha Alzheimer's quando i suoi genitori sono ancora giovani forse non è il bisogno. No, però insegnare parlare con qualcuno di qualcosa che attualmente è una decisione della vita. Devi scegliere la scuola, devi scegliere il lavoro, devi scegliere questo. È il momento, è proprio il bisogno, è adesso. Perché se no sceglierà male. Aiutare un marito a capire, un genitore a capire come svolgere questo ruolo. Uno ha un peccato, non si rende conto, ma si sta contaminando. Ha bisogno di sapere, anche se non si rende conto. Quindi dobbiamo avere occhi aperti e cuori sensibili a capire quale discorso giusto dare in un dato momento. Quale discorso che serve secondo il bisogno. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per capire il bisogno. E dice una cosa incredibile. Quando c'è una parola buona che serve per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Affinché conferisca grazia. Chi siamo noi? Chi siamo noi di essere camerieri, di poter portare la grazia di Dio a qualcun altro? Che privilegio immenso di poter portare un piatto a qualcuno che contiene la grazia di Dio. Questa grazia non avviene, non arriva da noi, non abbiamo da dare grazia. Siamo noi ricipienti della grazia, ma noi possiamo, vivendo così, essere strumenti nelle mani di Dio di trasmettere la grazia di Dio ad altri, e noi riceviamo molto della grazia di Dio dove? Tramite gli altri. Possiamo edificarci l'uno l'altro. È una cosa incredibile, questo sì è un privilegio. Quando consideriamo che noi eravamo nemici di Dio, morti nei nostri peccati, e che ora possiamo portare grazia agli altri. Questo è motivo di affaticarci. Fare belle cose sul computer, o avere bei vestiti, ed essere apprezzato, fare bei viaggi, fare belle cose, non è minimamente paragonabile in nessun modo che essere strumenti di Dio di conferire grazia ad altri. Perciò preghiamo a Dio che Egli ci aiuterà a capire la potenza delle nostre parole, in bene e in male. Le nostre parole possono distruggere, possono fare tanto male, possono allontanare le persone da Dio, possono sfiare le persone da valutare le cose serie, possono intasare la testa che non hanno tempo di pensare alle cose serie. Ho menzionato l'altro giorno che io come tendenza cerco di evitare di mandare SMS. Perché questo? Perché quando io mando un SMS non sono nella stessa stanza di quella persona, giusto? Cioè di solito, giusto? Io no. Allora io non so cosa sta facendo quella persona. E io non voglio interrompere, se non è urgente, non voglio interrompere quella persona. Perché può darsi la persona sta facendo qualcosa che richiede concentrazione. E se io posso trovare un modo quando, va bene, o so che non è concentrato, o meglio ancora io mando una posta elettronica che quando è comodo, perché anche se non legge il mio messaggio, lo distrà. Giusto? Io ricevo 2-3 messaggi al mese. Io lascio acceso, perché ricevo così pochi, veramente non lascio acceso il telefono tutto il giorno, ma quando accendo, se io sto facendo qualcosa e mi suona con un messaggio, mi distraggo. Era successo che stavo parlando con qualcuno di qualcosa importante, dove stavo anche pregando sottovoce, che faccio spesso. Faccio spesso mentre do consulenza. E io prego perché, Signore, non voglio sbagliare, guidami. Bzz, bzz, e mi distra. Mi distrai e perdo il filo e posso dire qualcosa non giusto. Allora, noi possiamo con le nostre parole dette, scritte, mandate, possiamo distrarre qualcuno da crescere. Parole oziose, parole che non si vivono in quel momento. Dobbiamo valutare ogni nostra parola, perché ogni nostra parola è uno strumento per bene o per male. Ma se non è male, solo neutrale, perché lo dici per male? Perché se tu hai fame, e se tu mangi un cibo che non ha nutrimento, ma non è veleno, solo che non ti dà nutrimento, ti riempia e non hai spazio per il cibo che ha nutrimento. E allora tu, avendo la pancia piena, muori di fame, man mano. Per il semplice fatto che stai mangiando cibo che non ti nutre. Allora se io intaso la testa di altri di parole che non sono cattive, ma non edificano, allora quelle parole prendono spazio nella mente e nel cuore di quella persona che non può usare per parole che edificano. Ed io sono colpevole davanti a Dio. La Bibbia ci parla in Colossesi, tutto quello che diciamo e facciamo, e parliamo un attimo del dire, sia, cosa dice in Colossesi? E anche in Primo Corinzi, così dice, ogni cosa che diciamo, che sia alla gloria di Cristo. Ogni parola che esce dalla nostra bocca, dalla mattina alla sera. Allora, le nostre parole sono importanti e vogliamo usare parole che danno gloria a Dio ed edificano gli altri. Perché saremo giudicati per ogni parola oziosa. Forse non danneggia, ma non serve. Quando cadiamo, quando parliamo in un modo sbagliato o che non serve, dobbiamo riconoscere questo come peccato, dobbiamo riconoscere che stiamo peccando contro Dio e dobbiamo confessarlo. E allora possiamo ricevere perdono, essere purificati e riprendere la via giusta. Quando parliamo con orgoglio, quando parliamo con disprezzo, quando parliamo con lamentele, stiamo peccando e vogliamo confessare questi peccati a Dio. Oggi, in questi due versetti, abbiamo visto che dobbiamo togliere il vecchio e rivestirci del nuovo. E oggi abbiamo parlato di due campi della vita. Prima, abbiamo visto l'importanza di non rubare più, in alcun modo, ma piuttosto di impegnarci e affaticarci in modo di avere più del necessario, non per vivere più di lusso, ma per poter aiutare chi è nel bisogno. Non basta non rubare, bisogna anche impegnarci a poter avere da dare agli altri, perché questo ci fa assomigliare a Gesù Cristo. Camminare in novità di vita, in giustizia e santità, vuol dire assomigliare a Gesù Cristo. Affatichiamoci per poter aiutare chi è nel bisogno, e questo ci fa avere più dell'amore di Dio in noi. Abbiamo anche considerato il comandamento di non dire alcuna parola malvagia, che vuol dire molto più della parola malvagia in italiano. Dobbiamo togliere dalla nostra conversazione ogni tipo di parlare che non edifica, che non serve, che non glorifica Dio. Al posto di queste parole, dobbiamo dire parole buone, che edificano, secondo il bisogno. Perché quando parliamo così, diventiamo strumenti di grazia, a conferire grazia alle persone che ci ascoltano. E questo sì è un privilegio. Ma per poter parlare così, dobbiamo avere un cuore puro. Dobbiamo essere riempiti dallo Spirito Santo che arriva quando camminiamo in ubbidienza e umiltà, e dobbiamo essere, far sì che la parola di Cristo dimora abbondantemente in noi. Io prego che possiamo essere un popolo così, che vive per il vero bene degli altri e per la gloria di Dio. Vivendo così, assomiglieremo a Cristo e avremo la sua gioia nel nostro cuore.